Allora.
I'm sorry.
No, no, niente, niente, figurati. Sta raccontando una storia, un aneddoto. E tempo fa c'erano molti gesuiti in America che tentavano di convertire al cattolicesimo le tribù dei nativi americani. E un giorno radunarono tutte le tribù per fargli un bel discorso e indottrinarle alla parola di Cristo. E vi era tra tutti gli indiani un uomo che stette in silenzio e che alla fine osò dire una cosa. Disse: voi state provando tramite la vostra dottrina di instillare la paura nel cuore della mia gente, indottrinandoli con concetti quali inferno e paradiso, ma prima che voi arrivaste non esisteva per noi né l'inferno né il paradiso. Siete stati voi che avete portato l'inferno sulla nostra terra. Questions?
Ma come vede oggi la situazione rispetto in America rispetto a quello che ha vissuto lui e anche rispetto a quello che si sente dire? Cioè, non so, oggi sembrano un sacco di notizie che riguardano invece vari molti gruppi di integralisti ultracattolici, varie sette che si diffondono sempre di più in alcune regioni degli Stati Uniti. Cioè comunque cioè i governi che ci sono adesso mi sembrano che cioè vanno più in una direzione cioè opposta rispetto a quella che era la spinta che cercavano di dare i gruppi del tipo il suo.
Yeah, I mean, in some ways, America today is worse than it was then. History is long. History is not just a decade or 2 decades. I mean, so the struggle we began, I disappeared for quite a while, 39 years. But I feel now, today, people are ready to change it. In the 60s, there were pieces missing. Like we could only go so far. But I think today you have a chance. So I decided to come back and be with you.
Dice che l'America, in qualche modo l'America di ieri, di oggi è peggiore di quella di ieri. Però lui dice la storia non è fatta soltanto di una decade o due, la storia è molto lunga e va avanti e continua. E lui dice sono stato via per tanto tempo, 40 anni, 50 anni, ma sente comunque che oggi le persone sono pronte di nuovo per provare ancora a rivoluzionare il mondo. Ed è per questo che lui beh, ha sentito questa cosa ed è per questo che lui è tornato a New York, cioè tra la civiltà. È tornato, parentesi, nel 2011, cioè durante il movimento Occupy Wall Street, più o meno, in un posto che si chiama 16 Beaver, che era una sorta di centro sociale a New York. Era un centro sociale un po' di artisti, però lui è tornato lì indietro a parlare, a raccontare quello che era la sua storia. Dopo 50 anni di clandestinità, 40 anni di clandestinità.
Io volevo chiedere quali difficoltà ha incontrato nel passare a vivere, diciamo, da una metropoli come New York alla vita con i nativi americani e invece in quali aspetti ha visto una continuità con lo stile di vita che aveva lui e il suo gruppo e quello dei nativi.
How was it like? What was the impact of transition between like a metropolis?
Yeah, I, in all honesty, I really never found it difficult, because I felt the way we lived really tribally, almost, you could say. Like, I just felt, when I was amongst natives, I felt comfortable. Like, it wasn't like a culture shock going from a bourgeois home to a native teepee. Like, we lived in you know, with nothing. Like, to us, material was not important. Like, the quality of your life, how you lived, was important. And so when I got amongst natives, that's how they felt. So it wasn't that hard for me to, it wasn't like all of a sudden I was already somewhat comfortable with it.
Sì, lui parla, credo ha più parlato del momento in cui è andato da New York a stare con gli, coi nativi. E lui dice che onestamente non ha trovato tante difficoltà, perché il modo in cui vivevano a New York con il suo gruppo era già un modo molto tribale di vivere, una vita comunitaria, non si è trattato di passare da una comoda vita borghese a una vita appunto tra i nativi, quindi non c'è stato un vero e proprio shock culturale. E quello che era importante anche prima che loro andassero a vivere dai nativi, perché non è andato solo lui, sono andati molti, era la qualità, la forma di vita, e loro hanno ritrovato in qualche modo una certa qualità, una certa forma di vita lì. Ha più parlato di questa parte qua, non ha parlato però del di come è stato il ritorno a New York invece. He asked about the coming back in New York after.
That in a way was more difficult.
È stato più difficile.
You know, I stayed away for almost 40 years, 39 years. I was disappeared. And a woman called me that knew, that had known me. And I didn't have a phone or anything, but she called the post office and left a message for me to call her. So when I called her, she asked me if I would come back and speak.
Una, dopo 39 anni di latitanza, una donna lo chiamò, cioè lasciò un messaggio che ho capito nell'ufficio postale della, della zona, della contea, e chiese di richiamarla, quindi lui entrò in contatto con lei in questo modo.
So I told her no, I'm not doing that, I'm not part of that world, almost I'm satisfied where I am, I'm where I belong, I thought. And then I thought about it. And maybe 2 weeks later, I called her back. And I said, you know, when I did what I did, I felt the world was screwed. Horrible, the way it was. And I felt like I had to help change it. And I told her, now, to me, the world is almost worse. So how could I tell you no? I won't. So I'll come back and talk.
Cioè, inizialmente lui ha risposto negativamente e ha detto che non sarebbe ritornato, ma poi 2 settimane dopo, dopo averci pensato, ha deciso di sì. Perché ha trovato, da quel che ho capito, poi correggimi, non so. Ha trovato il modo di vita della civiltà di New York talmente orribile che si sentiva di non poter in qualche modo evitare di ritornare e parlare della, della sua esperienza. Però anche per questo che è stato difficile.
And this right here, where I am right now sitting, this place, this shows me what can be done, like you, what you have done with this place is the beginning of the answer. to me.
Dice che questo posto dove è seduto adesso, qua, gli conferma ciò che può essere fatto, gli dà la sensazione, la possibilità di vedere una possibilità e ciò che è stato già fatto. Ed è una, dice, una possibile, un possibile luogo da cui ripartire, secondo lui.
And I almost like to believe that if we hadn't done what we did in the 60s, maybe it wouldn't have kept going. But I don't want to, you know, but I'm happy to be, I can't tell you in words how happy I am to be here.
Dice che se ho capito bene, forse non ho capito bene la prima parte, dice che non può provare rimorso rispetto a quello che hanno fatto, cioè che avrebbe voluto che andasse diversamente negli anni 60, ma al tempo stesso non sa come descrivere il fatto, cioè, di essere felicissimo di essere qua.
Sì, le mancano le parole per dirle quanto è felice di essere qua.
Sì.
I might have talked too much.
It's been two weeks that you talk every day. It's been 2 weeks that you talk every day. Sorry, Ben. Really, abbiamo fatto 1000 interviste. C'è un compagno che ci sta aiutando a filmare. Anche i compagni di Roma sono stati gentilissimi. Abbiamo davvero anche un bel materiale di archivio. E anche qua in archivio abbiamo fatto un'intervista ieri. Comunque rimarranno certe cose di questo viaggio.
Io volevo chiedergli il suo rapporto con la poesia, l'amicizia con l'ami di Baraka, e poi anche se tra i nativi ci fosse una forma di poesia, di memoria orale.
Also from amidst the natives, are there any forms of poetry there?
Yes, to the last part, there is poetry, but it's not written poetry. It's the living poetry. And I don't know how to translate that even, but their life is a form of poetry. Like, indigenous people, like at one time, everybody on earth was an animist. It's not just indigenous, like it's not just the Native American or the Aborigine Dreamtime or the it's at one time everybody on earth was an animist because that's all there was. That's where we came from and we recognized it. Somehow, civilization and centralization fucked it up, in plain English. But in the beginning, everybody on Earth sensed that they were part of something, and they were grateful that somehow they... It had nothing to do with money. Like, say, the cave paintings. They painted on a cave. They didn't paint on a cave so they could sell it to somebody. They painted to express themselves. And so to me, like I'm still practicing artists, it's a form of expression. It's like breathing to me. If I don't breathe, I die. If I don't make a mark to honor where I come from, then that's how crucial it is to me. And so music, it's all... It's like how you express your what's real. It's not about money.
Dice che c'è una poesia, c'è certamente una forma di poesia tra i nativi, ma non è una forma scritta di poesia. Dice è la loro forma di vita che costituisce una poesia. Che non è possibile descrivere a parole. dice che una volta tutti sulla Terra erano animisti. Non era l'animismo, non era, diciamo, la concezione animista del mondo, non era appannaggio di alcune etnie limitate numericamente, ma era appunto appannaggio di tutti gli uomini sulla Terra e le donne sulla Terra prima di essere colonizzati, resi schiavi, uccisi. Lui dice dagli inglesi, ma noi ci aggiungiamo anche altri popoli. E i dipinti rupestri non erano fatti per essere venduti, ma provenivano dal cuore ed erano fatti per lasciare una traccia sulla terra. E questo è quello che per lui significa l'arte, ovvero una forma di espressione profondissima. E per lui è come respirare, è come la musica, dice. In qualche modo si sente che deve lasciare un segno che esprima la gratitudine e in qualche modo indichi il posto da dove è venuto e il suo passaggio sulla terra.
And you know, I should add one thing. You know, like money's, it's a necessary evil. I mean, like it's hard to live without it. So somehow, but we have to find a way to not sell ourselves to it, to just get what we need to live. But it's not the purpose we live or the purpose we do what we do. But we need it. You know, it would be wrong to say we don't need it. It's a necessary evil at this moment. I would like to eliminate it at some point. Like, I don't actually believe in ownership. Like, native people, I don't know if you realize this, native people had no concept of ownership whatsoever. They owned nothing. They used it. They believed in use, not in ownership. So if they were camped somewhere and they were in some territory, they didn't think they owned this territory. They thought they were using it. It's a big difference.
Dice che i soldi, prima parlando delle pitture rupestri, dice ovviamente le pitture non erano fatte per essere vendute. I soldi, lui crede, oggi siano un male profondo ma necessario, che in qualche modo ti servono per vivere, ma bisogna relegarle solo una piccola parte della propria vita, e, diciamo per il poco che basta per sopravvivere, ma che non possono assolutamente diventare al centro della nostra azione politica e della nostra vita. Lui dice che gli piacerebbe che non esistano, che non esistessero i soldi, e che, ad esempio, quando era tra i nativi, loro non credono, non hanno questo concetto di proprietà come ce l'abbiamo qui. E lui ha imparato lì, appunto, a capire quanto si può fare a meno dei soldi. E tuttora non ha un conto in banca.
Like an example of that. For instance, people laugh about it and they can't believe it. The lie, the story is that native people sold New York for $24. But they couldn't sell New York for anything because they didn't own it. So they took $24 to say you can use it. When you're done using it, it goes back to wherever. You don't own it. But the Western man thought, oh, we own it now. And so they think they own New York. But they're just using it, fucking it up, screwing it up. But anyway.
Non so se stia parlando di un episodio storico avvenuto sul serio, credo di sì. Dice che i nativi americani hanno venduto New York per 24 dollari. Ovviamente era una cifra assurda, totalmente simbolica. E i nativi pensavano che una volta, cioè, hanno accettato questi dollari come, diciamo, segno del fatto che gli americani potevano utilizzare quel terreno per un periodo limitato di tempo, fino a quando ne avrebbero avuto bisogno. E pensavano che dopo, una volta che avessero finito, gliel'avrebbero ridato indietro. Ovviamente non successe così, perché gli europei pensavano invece di aver venduto, cioè di aver comprato quella terra e quindi di essere i legittimi proprietari. Quindi lui dice anche tutt'oggi New York in realtà non appartiene per niente agli europei, ma appartiene ai nativi americani.
And a simple way to say it, you cannot own the earth. The earth owns you.
Una maniera semplice di dirla che non puoi essere proprietario della terra, ma è in qualche modo la terra che è la padrona di tutti noi. E tutte.
I'm interested to know more how native people are seeing the concept of family. What's a family for native people? Like, what's the difference?
Yeah, that's... Native people see the family more extensively than European, Western people. Like, for instance, I have 498 grandchildren because my brothers and sisters, that my adopted brothers and sisters, their children are my children, their grandchildren are my grandchildren. So they have a sense of family that's larger. I don't know if that makes sense, but...
Totale. Dice che i nativi americani hanno una concezione della famiglia in un certo senso più esteso, molto più esteso di quello nostro, degli europei. E lui, per esempio, ha 498 nipotini, e che appunto sono a loro volta figli dei suoi fratelli e sorelle che hanno avuto altri figli, e via dicendo. Quindi hanno proprio questo concetto di famiglia allargata, e quando lui dice torno dalla mia famiglia significa proprio che torna da questa famiglia.
And like,
questa grande famiglia.
Like say, like what Western people would say, so and so is your nephew. Well, in native culture, so and so is not your nephew, he's your son or your daughter. And so his children are your grandchildren. It's not like he's your nephew and his children are, well, I don't know, second nephew or whatever, cousin or... They, you know, in some ways it's simpler, but deeper, broader. And so the whole tribe is related, connected. Like, it's not like it's me and then there's this big tribe. You are the... You and the tribe are... And we're missing that. In a way. But I always say, like I have 498 grandchildren, it guarantees you two things. You're always happy, and you're always broke.
Il fatto di avere 498 nipotini ti garantisce due cose: il fatto di essere sempre contento e allo stesso tempo sempre molto stanco, distrutto. E prima parlava di questo, appunto, continuava su questo modo di intendere le relazioni nella tribù, per cui non esiste il concetto dell'individuo staccato dalla tribù, non ci si lascia mai soli in qualche modo, ma si è sempre insieme e legati da dei legami anche profondi di parentela. È una cosa che secondo lui ci manca molto qua. C'è proprio un problema.
And since we're on the subject, I don't want to leave my great grandchildren out. I have 10 of them.
Posso dire i figli dei
non vuole lasciare i suoi nipotini.
Sì, nipotini.
Grandchildren vuol dire nipotini. Cioè, figli dei nipoti.
Ne ha 10 nipotini. Così.
They're gonna fight.
Vanno, cioè, sì, lì poi litigano tra di loro. Quando non ci sarà più. Vorrebbe non lasciarli. Ben, talk us when you, like, what did you do when you were, like, in the motherfucker group? What were your political actions, or you were criminals, and what did you do when you... I would like to know more about this. Like,
the word criminal, it's
not criminal, but
anyway, it's misleading. There was a young man in Greece. He robbed a bank, and he had a cowboy hat and a mustache. He robbed the bank. I don't know why they thought of me, but they said, you should write a foreword to the book. So I didn't understand them. I thought they just wanted me to write something, how I felt. I felt good. I said, in a world of inequality and lack of justice, there is no crime. Whatever you do, you're justified.
Una volta un giovane ragazzo in Grecia, che aveva curiosamente una mise simile alla sua con un cappello e dei archibaffi, ha commesso una rapina e non ho ben capito il nesso, però sentite, qualcuno gli chiese di scrivere qualcosa per questo ragazzo e lui scrisse che in un mondo in cui regna l'ineguaglianza e l'ingiustizia sociale, il crimine non esiste.
We could
cool. See, right here. I don't know, as you want.
Unless somebody has a really, we could just stop. You're probably tired of hearing me anyway. It's pretty late.
It's cool. I don't know. What time is it?
Well, it's up to you guys.
I don't know.
I ate. That was a wonderful dinner. I could talk for another hour.
Yeah, that's a good platea, no? It's a good public.
Ah.
There's many people.
Maybe somebody has another question.
I have a question that.
All right.
It's really an issue for me, but I don't know if you have an answer. Don't you think that capitalism can be seen as eternal because of its mathematical structure?
Chiede se il capitalismo non può essere, cioè la sensazione che il capitalismo sia eterno, correggimi se sbaglio, a causa di questa idea di astrazione matematica.
Can be eternal because it is kind of like a mathematical abstraction.
I hope it's not eternal. I was planning to stick around for a while, but to me, it's a distortion. Capitalism is a distortion of what life could be. Like here, even barter is a little troublesome. Like in barter, use an example of apples. In barter, you have a bushel of apples and somebody else has a bushel of oranges and you're going to trade. But you think to yourself, you're trying to think, are my apples worth more or less? So you can get, but in the gift economy, which I believe more in, you got a bushel of apples, give it to them, let them give you the oranges. Don't worry about which is worth more. And then we don't have to worry about, like, value, artificial value. Monetary value is artificial value. What the real value is, you're hungry, a bushel of apples or a bushel of oranges, you're set. It don't matter which is worth more. Like, on the market, oh, apples are worth more, so I'm getting a good deal. No. Don't think of value. In the sense, the monetary value.
Dice che innanzitutto spera che il capitalismo non sarà eterno e che secondo lui non è qualcosa di astratto, ma è semplicemente una distorsione della realtà. E ha fatto l'esempio della situazione in cui siamo qua adesso, non ho capito bene il capitalismo. Si può in qualche modo deturnare facilmente. E poi dice nel baratto, cioè non è tanto per l'economia del baratto, dello scambio. Fa questo esempio, vabbè, delle mele, che ognuno pensa di quale mela sia migliore dell'altra e quindi si gioca sempre alla competizione. Lui è piuttosto per l'economia del dono, che secondo me, cioè, non c'è tanto da spiegare.
But I'd like to point out one other thing, and I'm shy or uncomfortable using the word first because I'm not sure. But as far as I understand, we were one of the first to squat, like 1963. I don't believe it had been done in New York yet. So, in that sense, I feel even more happy to be here.
Dice che da quello che ne sa, anche se non ama dichiararlo, però loro cominciarono a occupare edifici o appartamenti a New York nel 63 e quindi in qualche modo furono i primi a fare questa cosa. Sarebbe da verificare, però sì, anche secondo me più o meno. Ed è per questo che è ancora più contento per il fatto di essere qua, in un posto che comunque è occupato dal 74, 5, insomma, una piccola storia che ci abbiamo anche noi da raccontare.
Plautus was actually after us. Like, I didn't know them. Our existence in the Lower East Side was 1959 to 69.
Okay.
And I left in 69 and went to the mountains, and I was gone for almost 40 years. I knew some of the beginnings of it, and I was friends with them. But in all honesty, I don't know if this is true, but in all honesty, I felt that they were a little more safe, a little more willing to go along with the establishment than we were. Now, I don't know if I'm correct, so I don't want to, like, but I never felt that they were radical enough for me.
Fluxus, l'esperienza di Fluxus. Poi io appunto non conosco molto bene, però se vuoi spiegarlo. È stata dopo di loro. E che racconta come la loro esistenza nel Lower East Side a New York fu dal 59 al 69, che fu l'anno in cui lui se ne andò via. E conobbe gli inizi di Fluxus e divenne amico con qualcuno dei fondatori, però al tempo stesso, in tutta onestà, pensa che si tratti di che appunto Fluxus era un po' più allineato con il sistema e che non costituiva un'ipotesi, un'opzione abbastanza radicale per loro. Per lui, per anche sì, anche gli altri. Cioè, adesso sta parlando personalmente.
I think I have another way to explain what I mean, because I don't want to mislead you. But capitalism needs change. It needs to say, oh, look, we can. They don't want to feel like they're a mummy. They need. And so some movements they could use to say, see how good we are, we let them. But with us, they never said, see how good we are, we let them. They always said, we're going to crush them. So we threatened them. Whereas some groups don't threaten them, but actually coexist with them. I don't know if that means anything, but
dice che sì, che il capitale ha bisogno di un continuo rinnovamento, di cambiare continuamente per potersi, per far sì che nulla cambi. E il capitale non vuole apparire come una mummia, qualcosa di statico, di stantio, ma ha la capacità appunto di sussumere i movimenti politici per autolegittimarsi e recuperarli e prendere quindi ancora più forza. Nel loro caso non fu così, nel senso che loro furono sempre considerati e visti come dei nemici da distruggere, quello che poi alla fine succedette, perché tra loro le Black Panthers, i Wilder Underground e altri finirono, molti finirono anche male. E niente, questo immagino che sia anche la riprova del fatto che quello che stanno facendo era in qualche modo corretto.
Io volevo chiedere se ha partecipato all'esperienza di Standing Rock e si può raccontare un po' che cosa ne pensa, cioè se ci sta.
I was not there physically. I was there spiritually, mentally, and I was all going to go. There's a gentleman here with us, a filmmaker, who went, and I was going to go with him. And something came up in New York. I couldn't leave, so I didn't go. They went, and they had an accident on the way, and one of the people in the car got killed, and I knew. And, you know, I would have been in that car with them, you know, and I would have been satisfied to be in there. But I never, but I love Standing Rock happening. To me, it was the beginning of something that's necessary. It's one of the first major movements that joins both the native consciousness and the political reality. Like, I felt Standing Rock was extremely important. But I missed that ride when I didn't go.
Wow. Lui non c'è stato mai fisicamente, ma dice di essere stato lì col cuore e con lo spirito. Domani un compagno che appunto e qua presenterà un film su Standing Rock che ha girato lui insieme a un altro compagno e parla di quando appunto questi compagni stavano recando Standing Rock in macchina, ci fu un incidente stradale, uno di questi compagni morì e poi dice che per lui Standing Rock è stato l'inizio di qualche cosa, è un qualcosa che era profondamente necessario, che ha congiunto la coscienza dei nativi americani con una coscienza politica più allargata, più una coscienza politica allargata. E da quel che ha detto dice che sarebbe anche voluto esserci in quella macchina. Non so se ho capito. I missed that car.
No. Che poteva darsi che lui era su quella macchina comunque.
But another. How was that? Another thing about Standing Rock that I thought was important is one of the first time what people call ecological struggle and political struggle, they coincided in a way. And I think that's going to be an important move in the future.
Mi dice che una cosa importante, una caratteristica importante del movimento di Standing Rock è che si vede questa coincidenza tra le lotte, una lotta di tipo ecologista è una lotta politica più generale, e è un esempio da seguire quindi, e che potrebbe dare il là ad altri ad altri movimenti più grandi e più importanti.
But in keeping with that idea of the ecological struggle, like one thing I think we have to avoid, like for instance climate change. Like the people who are fighting climate change, I'm total agreement with them. But to me, that's not enough. It's one small part. So I coined the term eco-plunder. We are plundering the earth. Climate change is just a result of our plunder of the earth. We got to stop the total plunder, not just one facet. I don't know if that makes sense, but...
Sì, c'è la decisione. Una cosa che bisogna evitare, secondo lui, è rimanere sulla superficie della questione ecologica. Che la gente, cioè coloro che combattono sulla questione ecologica contro il cambiamento climatico, fanno bene in qualche modo, ma non è abbastanza. Perché ciò che stiamo facendo è plundering the earth, che significa...
Scusa, dimmi.
Plundering.
Saccheggiare la terra.
Saccheggiare la terra. Quindi il cambiamento climatico è solamente una conseguenza di questo saccheggio. E quello che bisogna fare è smettere di saccheggiare la terra.
Io invece volevo tornare alla metropoli e chiederti, visto che prima si è parlato del fatto che sei tornato a New York nel 2011 con Occupy Wall Street, e che so, ho letto che voi siete stati fra i primi a fare delle azioni contro Wall Street, quali sono state queste azioni e le pratiche che avete attuato, e anche se ci fossero attraverso le vostre pratiche dei collegamenti anche con la teatralità, con le theater, e niente, se ci fossero dei collegamenti anche con questo, con l'improvvisazione.
So come back to New York, this is when you come back to New York, it doesn't matter what was occupied Wall Street happening. She knows that you were one of the first people to do actions against Wall Street. So she would like to hear about those actions, and now also how did those actions connect to an aspect of theater, and if you can talk a little bit about your connection with the living theater.
Boy, that's good questions. But the first about Wall Street. We recognize that, like I was saying about the ecological, like to be against the war in Vietnam was not enough, because Wall Street was the one that brought about the war. It wasn't, so we started a campaign to make Wall Street the actual focus, rather than just end the war, end Wall Street. But in terms of Occupy Wall Street, maybe 2 years before Occupy Wall Street, I have like a loft, you know, where I paint. I'm an artist. And people used to come visit. And sometimes 10, 15, 20 students. And I would visit with them. And they used to say to me, this is 2 years before Wall Street, Occupy. They used to say to me, how come we can't do anything like you did? I said, you will. What we did, you won't do the same thing. Maybe a lot of what we did can't be done. They'll kill you. But you can do something. Just don't rush. Just try to figure out what you can do. And here, 2 years later, I was happy for that. Seemed like that discussion led to... They didn't try to do what we did, they tried to do what they thought was necessary.
Allora, riguardo a Wall Street, loro appunto compirono delle azioni contro Wall Street negli anni 60, perché si erano resi conto che protestare contro la guerra del Vietnam non era abbastanza, ma bisognava attaccare direttamente, anche se più o meno simbolicamente, il potere che aveva permesso la guerra del Vietnam di attuarsi. Quindi hanno iniziato appunto questa campagna contro Wall Street, che prevedeva anche delle azioni di sabotaggio. E mentre, passando al presente, 2 anni prima di Occupy Wall Street, che è stato nel 2011, lui è tornato a New York, appunto ha affittato questo studio dove venivano diversi gruppi di studenti a chiedergli come fare a fare quello che loro hanno fatto nel passato. E lui diceva che non doveva fare la stessa cosa, comunque non sarebbe stato possibile fare esattamente le stesse cose che avevano fatto loro, e di stare tranquilli, di non affrettarsi e di pensare a quello che loro volevano fare, ai loro desideri, di metterlo in pratica, e che qualcosa di buono sarebbe sicuramente successo. 2 anni dopo c'è stato il movimento Occupy, ma appunto quello che secondo me vuole sottolineare in questa cosa è che non bisogna prendere ad esempio letteralmente gli esempi del passato ripetendo le stesse cose paro paro, ma bisogna in qualche modo rendersi conto prima di tutto dei propri desideri per poterli attuare nel presente, e prendere ovviamente gli insegnamenti anche che ci sono stati fatti, ma senza avere la fretta di, ecco, di ripetere gli errori del passato. It's okay, Ben. Grazie mille. Grazie di essere venuti e venute. E adesso, vabbè, c'è il concerto. Giù, vabbè, andrete, vedete una tristissima sangria, 1 euro. Abbiamo messo lì per cercare di raccogliere un po' di soldi per pagare il biglietto di Ben, visto che le spese non sono ancora state coperte. E boh, se volete venire ed avvelenarvi un po'.
Non è finito, è buonissimo, l'ho assaggiato prima.
Davvero?
Veramente? Sul serio, buono.
Ok. È un'ottima sangria.
Vai.
E domani alle 18 ci sarà Matt Peterson che presenterà il documentario. Presenterà 3 film, 3 brevi documentari sui nativi di Standing Rock.
E sempre?
Sì, la faremo qua, oggi non ho ancora capito, alle 18. Ovviamente siete tutti e tutti invitati a partecipare. E anche i materiali che abbiamo tratto da questi incontri li metteremo poi sul sito del COX di Kaluska, dell'archivio, e saranno a disposizione. Grazie mille.
Grazie.